Allora, io vi presento la linea guida per la broncoaspirazione di pazienti ventilati meccanicamente che potete trovare sul sito di Respiratory Care, universalmente riconosciuta come la linea di riferimento per la gestione delle secrezioni bronchiali della loro modalità di aspirazione. Nel libretto degli abstract trovate, secondo quello che vi ha spiegato, non si vede di là? Ecco qua, c'è il riferimento e trovate la valutazione metodologica della linea guida e quindi vedrete che è una linea guida affidabile. Io entro un po' più nella parte clinica che poi impatta la quotidianità di quando facciamo assistenza, partendo da una considerazione: la linea guida è stata elaborata 17 anni dopo quella precedente, cioè la vecchia linea guida a cui facevano riferimento tutte le revisioni di letteratura era del 93. Io ero un annetto e mezzo che lavoravo in terapia intensiva e quel mondo era molto diverso, era diverso per tanti aspetti. Uno, l'abbiamo visto questa mattina, quelli che mi hanno insegnato il mestiere mi dicevano: tanti malati non ricordano niente di quello che succede in terapia intensiva. E mi era stato detto: usa un bel sondino arancio bello grosso, perché quando il malato ha tanto catarro, il catarro ha da uscire. Ecco, adesso è un mondo un po' diverso. Qui trovate una cosa che, un articolo che ha fatto Jacopo Comandici su un numero molto vecchio di Scenario, il paziente ricordava, al paziente: ricordati di mettermi a un piano diverso rispetto al ventilatore, se no mi ingorgo di secrezioni. Quindi era diverso da quel punto di vista lì. E soprattutto, come abbiamo già visto, i pazienti ricordano quello che succede in terapia intensiva. Ce n'è una parte che non ricorda, ma chi ha i ricordi delle manovre mette sempre, in tutti gli studi che ci sono in letteratura, al primo posto la broncoaspirazione come ricordo stressante, ed è ancora più amplificato se per esempio uno subisce il broncolavaggio, perché tutti riportano la sensazione di annegamento. Quindi era un mondo diverso rispetto ai reliquati, ma 17 anni fa era un mondo diverso anche dal punto di vista ventilatorio, dove dal punto di vista ventilatorio c'era come veniva gestito il polmone e soprattutto la tecnologia collegata ai ventilatori. Chi di voi è cresciuto col Servo 900C sapeva che non esistevano curve da leggere, quindi ci si affidava sempre a degli indicatori tardivi. Lì vedete un filmato che al congresso avete visto un milione di volte, è un polmone che viene progressivamente reclutato. Che cosa vuol dire? Che con le manovre di reclutamento e poi la titolazione della PEEP, il polmone a un certo punto verrà espanso completamente. Okay? Quindi io potrei essere nella condizione di aver lavorato tutta notte per avere fatto riespandere il polmone, ma immediatamente, e questo succede tutte le volte che avete un polmone in cui applicate la PEEP, perché se c'è la PEEP è un polmone che tende a reclutare, quando lo deconnettete, eccolo qua, e magari lo aspirate in aspirazione aperta, non rispettando le regole che vediamo dopo, innanzitutto dereclutano e immediatamente ricompaiono quelle aree lì. Questa è la lotta che facciamo tutte le volte, ok? Molte volte non la vediamo perché aumentiamo la CO2 e anche questo nelle nuove linee guida è leggermente cambiato. Sono cambiati appunto gli approcci perché si cerca di tenere il polmone aperto con le manovre di reclutamento e dopo vediamo che cosa suggerisce la linea guida. C'è il ragionamento della PEEP per mantenere il polmone aperto, lottiamo poi con la ventilazione a piccolo volume corrente. Ogni volta che noi utilizziamo un volume corrente piccolo, falsiamo le regole fisiologiche con cui il catarro, per usare il termine tecnico, corre sulle pareti tracheali e quindi quando abbiamo più inspirazione che espirazione, il catarro è naturalmente pompato dentro il ventilatore dal nostro setting ventilatorio. In più non può arrivare nella parte alta delle vie aeree perché si scontra con la cuffia e tutto quello che vi ha detto Matteo prima. E in ultimo, agganciando il fatto di ripristinare il respiro spontaneo il prima possibile è assolutissimamente importante per la prevenzione della VAP, ma è esperienza di tutti voi che è molto più facile identificare quando un paziente respira spontaneo, quando ha le secrezioni, rispetto al signor Mario che è sedato e curarizzato e viene ventilato in volume controllato con un volume netto piccolo. Quindi, entrando nel dettaglio dei 10 punti della linea guida, è passato il messaggio che non andava bene quello con cui sono cresciuto, broncoaspirare per 4x8 broncolavare sul foglio di terapia. Okay? È sbagliato da un punto di vista del ricordo dei malati, perché ogni volta che facciamo un'aspirazione inutile noi regaliamo un potenziale dolore al paziente e dopo vediamo quali sono i nuovi indicatori che vengono utilizzati per identificare la ritenzione di secrezioni. C'è un forte utilizzo della preossigenazione, però nella linea guida viene citata la preossigenazione con i programmi computerizzati dei ventilatori, quando però il paziente è a rischio di reclutamento. Utilizzare la preossigenazione in un paziente con 30% di più di CO2 è un effetto cosmetico, perché l'aumento della CO2 falsa la situazione. Se il paziente dereclutta, noi ce ne accorgiamo molto tardi, perché abbiamo, se lo facciamo passare dal 30% al 100%, non vediamo l'effetto del reclutamento e restiamo tranquilli solo per il fatto che la saturazione non cambia. Okay? C'è un fortissimo input a utilizzare il sistema chiuso, non per la prevenzione delle infezioni, perché non c'è nessuno studio che dimostri che l'utilizzo del sistema chiuso migliora l'outcome, per esempio per la VAP e per le infezioni crociate, ma viene implementato proprio per il mantenimento del volume polmonare e della capacità funzionale residua. Viene raccomandato un'aspirazione superficiale che non deve mai uscire dal tubo per i bambini e dei neonati, e viene proprio vietato il broncolavaggio. Ogni volta che noi instilliamo della fisiologica attraverso il tubo, andiamo contro a tutto quello che vi ha detto Matteo per ridurre la colonizzazione. È il tubo il problema, è una piastra di laboratorio incredibile in cui cresce di tutto, e se noi veicoliamo la fisiologica, tutto quello che c'è nel tubo si disloca nelle vie aeree. Anche qui viene richiamato una seconda volta il sistema chiuso se c'è il dereclutamento. Viene stimolato l'utilizzo anche nei neonati e nei bambini, perché il parco tecnologico di ventilatori oggi è in grado di sopportare l'utilizzo del sistema chiuso. Con le vecchie linee guida c'erano dei problemi sui vecchi trasduttori dei ventilatori, quindi erano state prese in considerazione il fatto di non utilizzarli in queste tipologie di pazienti, e viene suggerito fortemente nella linea guida della broncoaspirazione il fatto di fare il reclutamento col ventilatore, non manualmente con l'iperventilazione, proibito vai vieni, ma proibito anche l'ambu con la PIP. Se devo fare il reclutamento, devo farlo con delle pressioni controllate fatte col ventilatore. In ultimo, due cose che c'erano già nella vecchia linea guida, ma dopo vedremo che molte volte ce ne dimentichiamo. Il calibro del sondino non dovrebbe mai eccedere la metà del calibro del tubo. Se il sondino eccede la metà del calibro del tubo e non controllo la pressione di aspirazione, dopo vediamo quello che deve essere, è più la quantità di aria che io aspiro dal polmone, se utilizzo il sistema chiuso, di quella che il polmone può rimettere dentro il paziente. Provate a pensare a un sacchetto della diuresi normale, se lo attaccate immediatamente al vostro vuoto centralizzato con 2 litri d'aria, lo svuota in 2 secondi, e quel sacchetto lì ha un millesimo neanche dell'elasticità del polmone. In ultimo, si raccomanda come tempo di aspirazione per il singolo passaggio, non per il numero di passaggi totali che andrete a fare, non deve essere mai superiore a 15 secondi. Entrando un po' più nel dettaglio, qual è stato però il cambio epocale della linea guida? Il ragionamento è: se io utilizzo i vecchi indicatori, che sono quelli che vedete dal punto 2 in poi, si diceva se aumenta la pressione di picco il volume controllato o se diminuisce il volume corrente quando utilizzate delle forme di ventilazione pressurometrica. Oppure la desaturazione. Sono finiti in un angolo, perché se io arrivo a desaturare, significa, per colpa delle secrezioni, significa che una parte del mio polmone ha già reclutato, cioè le secrezioni sono andate a occupare una parte dello spazio polmonare. Io faccio sempre questo esempio: nel monitoraggio cardiaco, in un paziente che ha 120 di frequenza cardiaca e 100 di pressione sistolica e l'avete stabilizzato, nessuno di noi mettere gli allarmi 0-200, perché quando da 100 di frequenza cardiaca ti arriva a 0, il problema ce l'hai già conclamato. Ecco, i vecchi indicatori erano così, ma perché dovete ricontestualizzarli alla terapia intensiva di 17 anni fa. E che cosa è passato in prima posizione? L'utilizzo delle curve che il ventilatore fornisce, oppure la possibilità di analizzare i suoni polmonari. Le secrezioni, quando si formano nel polmone, determinano la generazione di alcune bolle, che vengono studiate per esempio dai pneumologi per la aerologia del paziente cronico, e c'è stato un utilizzo anche di quello che vengono chiamati coarse crackle. Per avere un'idea, quale curva posso cercare sul ventilatore? Vediamo se la tecnologia non mi avversa, se gira. Gira o non gira? Va bene, non gira. Dovete cercare il cosiddetto loop flusso volume, ve lo faccio vedere a mano. Praticamente è un loop circolare che girerebbe in questo modo. Ok? Sulle curve dovete trovare il punto zero, avrete una parte di ispirazione, che è una curva fissa perché è determinata dal ventilatore che la pompa, è una parte ispiratoria che deve essere sempre lineare. Quando iniziano a comparire delle seghettature, vengono chiamati denti di sega, quello è l'indicatore in letteratura più precoce della presenza di secrezioni, a patto che non ci sia la condensa nel circuito. Ma la condensa nel circuito non ci deve essere, perché sennò Matteo vi sgrida, perché io di base non la devo avere per la prevenzione della VAP. Quando cominciano a comparire questi indicatori, vediamo se gira qua, neanche questo gira, va bene. Questo per esempio è un loop dove iniziano a comparire delle indentature. Dovreste avere una linea completamente dritta. Tutti i ventilatori moderni hanno la possibilità di caricare questo sistema. Se no c'è anche un altro aggeggio. fatto da quel signore della prima diapositiva, Jacopo Comanducci, che si è appassionato a questo sistema e ha inventato un microfono che entra nel polmone per leggere quando iniziano a esserci le secrezioni. Se qualcuno di voi era presente a Sorrento nel 95, noi avevamo avuto l'opportunità di, ecco lì vedete un loop che gira normale, ok? Questo sistema sente quando ci sono le secrezioni, abbiamo avuto la possibilità di studiarlo, l'articolo che vedete è pubblicato su Respiratory Care ed era in gestazione prima che uscisse la linea guida nuova. E noi che cosa avevamo concluso? Che nel gruppo di destra, che era quello dove i pazienti venivano aspirati solo sull'indicazione del sistema, le aspirazioni inutili sono state l'1%, ci sono dentro 40 pazienti per braccio con 1500 manovre, ok? Contro il 42% della metodologia classica che usavamo, perché 6 anni fa, quando abbiamo messo in piedi lo studio, avevamo ancora, nel dubbio, fai almeno un'aspirazione per turno, perché il malato potrebbe aver ritenuto le secrezioni. L'altra cosa che è cambiata, l'altra pratica con cui aspiravamo il paziente, era il deterioramento clinico degli indicatori che avete visto prima. Nell'altro braccio, solo il 2% delle volte il deterioramento clinico si è manifestato prima che suonasse l'apparecchiatura. E questo a noi ha cambiato un po' la vita, perché anche da un punto di vista statistico i risultati dello studio hanno fatto vedere che si fanno globalmente meno manovre, ma soprattutto meno passaggi. Ogni volta che io scendo col sondino all'interno della trachea genero dolore, genero potenzialmente una lesione che può diventare una sede di infezione. L'altro aspetto fondamentale è quello che dicevamo prima, si cerca di prevenire il reclutamento, quindi il sistema chiuso ha quell'obiettivo lì. L'idea è quella di tenere la PIP e la FiO2. Come vi ho detto, non c'è nessuno studio che dica che questo riduce le VAP. Per agganciare la linea guida poi al Money In, visto che siamo in un momento di spending review, stanno uscendo degli articoli che dicono che non c'è più la necessità di cambiare quotidianamente il sondino d'aspirazione. Quindi anche da un punto, esistono già dei sistemi certificati per 72 e più ore, esistono degli studi dove già si vede che col sondino che i produttori danno a 24 ore, la contaminazione biologica a 4 giorni non è un problema, e quindi questo rende sostenibile anche economicamente l'implementazione di questo aspetto della linea guida. La regola del calibro del sondino, che dovrebbe essere la cosa che conosciamo tutti, in realtà prevede che se noi utilizziamo un tubo del 7,5, metà diametro è 3,75 mm, l'unico sondino che potremmo utilizzare nei tubi fino all'8 è il 12. Perché il verde, che è 4,7, andrebbe utilizzato dagli 8 in più, l'arancia con cui mi facevano aspirare quando ero giovane e avevo tutti i capelli, servirebbe solo su un tubo del 10. Quelli che vendono sistemi chiusi in Italia vendono al 50% sondini del 14, al 20 del 16 e meno del 10% sondini del 10, del 12. Io democraticamente il reparto ai ragazzi compro solo il 12, perché preferisco che facciano un'aspirazione mirata rispetto al rischio di sbagliare il calibro del sondino. Il calibro del sondino sbagliato è la principale responsabile del dolore che percepiscono i pazienti. Associata a un'altra cosa, noi abbiamo fatto uno studio minimizzando la pressione di aspirazione, che nella vecchia linea guida era molto più alta, era superiore a 250, oggi viene raccomandato di controllare nel quadro che avete di regolazione della pressione prima che entri in terapia intensiva, una pressione di aspirazione inferiore a 150. Queste due cose unite contribuiscono a ridurre potenzialmente i fastidi legati alla manovra. E come assessment dell'outcome, cioè quando è che devo smettere di aspirare? Anche qui, se io anticipo il momento dell'aspirazione, cioè vado a intercettare le secrezioni prima che si siano depositate, il mio outcome finale è aspirare poco. Se ho aspirato poco, ma per esempio le curve del ventilatore si sono modificate, o sistemi di analisi hanno fatto migliorare il suono, quel poco lì era quel poco che stava andando a modificare il pattern respiratorio del paziente. Anche qui vi faccio l'ultimo, poi finiamo. Nello studio, il braccio per esempio con il rilevatore elettronico, l'infermiere smetteva di aspirare quando il sistema smetteva di suonare. Nel gruppo invece controllo era la soggettività di ciascuno di noi che diceva sono soddisfatto e metto di aspirare. C'è stata una riduzione importante del numero totale di passaggi che si fanno nelle vie aeree. E anche nella registrazione delle complicanze, è ancora presente l'ICP come vi ha fatto vedere prima la collega nella relazione, ma la principale complicanza di un'aspirazione oggi è il dereclutamento, ok? E quindi tutto è orientato in quell'area. Abbiamo provato ad applicare in una popolazione di pazienti cardiochirurgici e si è visto che non c'è modificazione sostanziale dei parametri vitali anche in un gruppo di pazienti che non hanno prettamente delle problematiche di tipo respiratorio. L'ultima è sulla preossigenazione, che vi ripeto è consigliata con i programmi automatizzati, soprattutto quando i pazienti hanno un elevato rischio di dereclutamento. Anche qui c'è la necessità eventualmente di rirecrutare il paziente, non prendendolo in ambu, ma utilizzando i programmi di reclutamento che normalmente sono presenti sui ventilatori. Quindi si è focalizzato l'attenzione sul fatto di aspirare esclusivamente quando è necessario. È molto difficile, però è la nuova sfida che abbiamo davanti. Vi ringrazio per l'attenzione.